Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure.
Vedi un lottatore di WWE, non so chi sia, che fa delle capriole quando entra sul ring, una cosa che neanche al Cirque du Soleil a Las Vegas.
Nuovo capo Team Day, se sei un vero wrestling fan, un narratore dietro un podcast incisivo come un fan. Nuove news sui TV shows e sugli eventi pay per view. Il nome ring è Holy Kayfabe, sceglilo anche tu.
Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe. Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe, Holy Kayfabe.
Holy Kayfabe, pro wrestling uncensored.
Tonno palmera all'olio d'oliva. Palmera, la forza del sapore.
Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure.
Noi Darby Allin.
Il wrestling è così, è l'arte di fingere un combattimento, ma una cosa è fingere un combattimento e una cosa è rendere falso un combattimento.
Perché porca di una miseria, bisogna essere dei folgorati mentali per pensare che questa cosa abbia un senso.
Non lo fanno perché non sono intelligenti, giustamente. Se fossero intelligenti lo farebbero, ma non lo sono.
Because this is the best professional wrestling podcast of the Italian web. That's all. King Dance, say so.
Cento vicino che si vorrebbe chattare con te. Oh, è gratis, muoviti!
Amici e maniaci del pro wrestling, bentornati a una nuova puntata di Holy Kayfabe, il professional wrestling senza censure, a Marcord. In quanto a Marcord, noi tiriamo fuori i vecchi ricordi, perché vabbè, i tempi nuovi fanno cagare, questa è una cosa che aggiungo io. E quindi vado a salutare appunto, in quanto a Marcord, i nostri ospiti, anche se vabbè, ormai fanno quasi tappa fissa. Alessandro Cresci, da Livorno, non mi ricordo la tua pagina, come si chiama Alessandro, perdonami, quindi dillo tu.
Ciao a tutti, buona serata, la pagina è WWE Italian Best Fan.
Ok, perfetto, non avrei saputo dirlo meglio. Andiamo a Roberto Amongero, da Torino, stessa ciao. Cosa per Alessandro, la pagina.
Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie dell'invito e buona serata a te e agli ascoltatori.
Vabbè, la pagina poi la diciamo dopo. Andiamo da Massi.
Buonasera Simon, buonasera Roberto, buonasera Alessandro.
Un Massi che sprezza vitalità da tutti i pori.
Sì, sto cotto come una pera, quindi... Scusate, sì,
non si era notato, diciamo. Bene, quindi andiamo per quest'oggi nel nostro Marcord, appunto, a tirare fuori i vecchi ricordi dal cassetto, e oggi tiriamo fuori WrestleMania 3, in quanto la prima WrestleMania trasmessa in italiano, poi correggetemi se sbaglio, e una WrestleMania importante, perché comunque poi c'è stato l'annuncio di Vince McMahon del record del Pontiac Silverdome di vicino Detroit, diciamo di Detroit, ma vicino Detroit. Quindi una WrestleMania abbastanza importante. Poi comunque tutti ci ricordiamo il main event, i match che poi i nostri ospiti andranno ad elargire, diciamo. Quindi però prima di far partire a ruota libera i nostri ospiti, diciamo innanzitutto che forse il Frank ci raggiunge, forse no, non lo sapremo, lo scopriremo solo vivendo.
Ecco.
E con questo, appunto, visto che ha parlato adesso, diamo la parola a Massi con un breve pensiero, una breve introduzione, e poi lasciamo campo libero ai nostri ospiti, che sicuramente...
Ma che introduzione devo dire?
Meglio del nostro.
Che introduzione devo dire?
Un tuo pensiero su WrestleMania 3, non so, qualcosa, ho capito che sei stanco, però cazzo!
Beh, è iconica per tanti versi, diciamo. No, vabbè. Non è che non fa un cazzo, non dire strozzate.
No, sto scherzando. Seguite Massi su NXT Corner.
Esatto.
È un po' poi... merita.
Lo so. Faccio schifo al cazzo, però va bene lo stesso. A parte quello, no, è stato detto questa edizione di WrestleMania 3, come hai detto te, da prima trasmessa in Italia, poi iconica per tanti fattori, tipo Hulk Hogan che batte Andre the Giant, la famosa body slam sul gigante francese, pure anche il grandissimo match tra Ricky Steamboat e Randy Savage.
Sì, esatto.
Quindi insomma, Roberto,
ricordi positivi. Ricordi positivi. Vabbè, l'hai recuperato dopo perché sei, diciamo, sei vecchio, però sei giovane, tra virgolette.
No, io sono vecchio di merda, appunto, quindi
sì, tu sei vecchio nell'anima.
Esatto.
Un boomer. Prego, nell'anima.
Prego Roberto, introducici un po' la card di questo evento.
Allora, WrestleMania 3 e la WrestleMania, a mio giudizio, più leggendaria della storia, insomma. Perché la WrestleMania più leggendaria della storia? È la WrestleMania più leggendaria perché, vabbè, un motivo campanilistico, quello che tu hai già detto prima, è la prima WrestleMania trasmessa in Italia, e dopo Alessandro ci darà maggiori informazioni in merito. È la WrestleMania, è la prima WrestleMania a tenersi in uno stadio, fino a questa è la terza, era la terza edizione, le prime due furono svolte in palazzetti, la prima al Madison Square Garden, la seconda in tre palazzetti diversi, Chicago, Los Angeles, se non sbaglio la terza Philadelphia, non mi ricordo più, e la WrestleMania col più largo numero di spettatori fino ai tempi recenti, 93.000 persone, e la WrestleMania, come dicevo prima, la prima WrestleMania tenuta in uno stadio, dopodiché all'epoca non era molto comune fare svolgere WrestleMania negli stadi, ci riprovarono con la 6, la 8 e poi si dovette aspettare fino alla 17 per avere un po' di continuità nello svolgimento negli stadi dell'avvenimento principale della WWE. Dicevo, è la WrestleMania più leggendaria perché ha nella sua card almeno un paio di incontri che sono passati alla storia. Uno come il più grande incontro della storia di WrestleMania per decenni, che è Ricky Steamboat Macho Man per il titolo intercontinentale. E poi quello che a tutti gli effetti, insomma, l'incontro più leggendario della storia del wrestling, l'incontro simbolo della storia del wrestling, l'incontro che, insomma, rappresenta il wrestling ancora oggi, che è Hulk Hogan contro Andre the Giant. E lascio la parola ad Alessandro per un'introduzione di quello che di come è stata vissuta qui da noi all'epoca WrestleMania 3.
Allora, sì, mi riallaccio al tuo discorso, Robe, la WrestleMania più leggendaria, più storica di tutte, soprattutto anche qui in Italia, ma anche in America. In Italia, come hai già detto tu, era la prima la prima WrestleMania in Italia. Siamo qui in Italia il 30 marzo, il giorno dopo la disputa ufficiale in America. Nell'87 c'era una legge che vietava la diretta di programmi sportivi alle reti private, quindi la diretta non si poteva fare. Si optò per il giorno dopo alle 20:30, che se fate due calcoli, 6 ore di fuso orario dalla costa est e 9 dalla costa ovest è meno di un giorno, quindi è quasi una differita, è una cosa epocale per quel periodo. In Italia fu addirittura chiamata Wrestling Mania, erroneamente, proprio c'era nella pubblicità e nel logo di Italia 1 c'è proprio Wrestling Mania.
Vabbè, sono quelle cose un po' come Super Bowl, tutto attaccato, capito? Cioè,
sì, forse è più orecchiabile che per noi italiani. Insomma, fatto sta che... Insomma, questo per quanto riguarda la storia. Poi dovete pensare che il wrestling in Italia nell'87 era arrivato da poco. Cioè, immaginatevi, non c'era niente. All'improvviso sono arrivati... È arrivato questo sport americano, tra l'altro non c'erano nemmeno le trasmissioni che tutti noi conoscevamo, ma c'era un programma, erano anzi due all'inizio, uno era American Bowl e uno, non mi ricordo il nome ora, dove si parlava di tanti sport americani e poi c'era l'angolo del wrestling con Dan Peterson. Quindi arriviamo a questa WrestleMania, questo record, già all'Open all'inizio, quando sul ring c'è Vince, c'è Mean Gene, e poi c'è Reba McEntire che canta l'inno, è una cosa, fa venire i brividi anche a distanza di oltre 30 anni. E niente, nella prima serata furono trasmessi 4 match, qui parlo sempre per l'Italia ovviamente, gli altri furono mandati in onda nei successivi sabati fino alla completa edizione. E niente, poi ovviamente rispetto alle WrestleMania di ora ci sono tante cose cambiate, per esempio anche quando i lottatori entrano, per esempio lì c'è tanti pezzi di carta che volano, ora è inconcepibile, ora prendano, ci
c'era,
sono tutti, se non sbaglio, fuori, lì non c'è ancora niente, ecco. Dimmi Simon.
No, dico, perché prima avevo detto che non interrompevo, però mo mi è venuta una curiosità. Se non sbaglio è stata una delle prime volte che è stato usato il carrello per portare il lottatore, perché lo stage era talmente ampio che mi ricordo Andre the Giant sul carrello.
Sì, qui ci arriviamo dopo, ma questi mini ring furono fatti per le pessime condizioni.
Mini ring, è vero.
Condizioni di Andre the Giant, che soffriva in tutti i posti, tanto poi ne parleremo, aveva un tutore alla schiena che non si vedeva per il costume, e più aveva dei grossissimi problemi alle gambe, faceva più fatica a camminare che a stare fermo nel ring. E fu Vince McMahon che fece questi mini ring per impedire Andre the Giant di camminare proprio. Poi furono coreografici, però la vera storia è questa. Tra l'altro l'hanno detta un annetto fa, quando sono usciti quelle bellissimi, chiamiamoli documentari, con le leggende della WWE, e la puntata dedicata a Andre the Giant parlano molto di WrestleMania 3 e di questa storia qui dei mini ring. Era poi, quando arriviamo al main event, magari l'approfondiamo, ecco.
Sì, no, vi volevo chiedere, prima di passare alla card, diciamo match per match, quando Vince McMahon ha fatto l'annuncio degli spettatori, no? Al di là che ha mentito spudoratamente, ma vabbè, questo è un altro discorso, però diciamo che ha gonfiato i numeri. Voi, cioè, vi ha fatto effetto, non so, sto numerone ampio di spettatori, che comunque l'avete visto all'epoca, no? Cioè, no, non l'avete visto in diretta, però comunque l'avete visto in quel tempo là, quei numeri erano impossibili, no? Quindi volevo sapere un po' che effetto va fatto, insomma, l'annuncio di Vince.
Vai, Roberto. Insomma, è, era insomma un numero molto importante, era insomma, ripensandoci poi anche qualche anno dopo, noi vedemmo alcuni eventi con un grosso numero di spettatori, WrestleMania 6 forse intorno ai 70.000, poi a Wembley nel 92 per SummerSlam forse intorno agli 80.000, e, insomma, per anni non ci si è avvicinato a questo numero giusto, vero, sbagliato, giusto o sbagliato che fosse, per anni non ci si è avvicinato. Mi pare che sia solo stato battuto ufficialmente, è stato battuto mi pare 2 o 3 anni fa con non mi ricordo neanche qual è l'edizione di WrestleMania,
a Dallas,
forse Dallas, quella il... dove si è superato i 100.000 se non sbaglio, giusto?
Sì. E comunque sì, anche lì comunque sono gonfiati lo stesso, però sì diciamo che ci arriviamo più o meno a 100.000.
Sì, ma anche se sono gonfiati, è stato veramente il record per il Pontiac. Fu superato. Il concerto, non mi ricordo di chi, ma era di un gruppo musicale, il record precedente. Si parla di numeri mostruosi. Io se un giorno venite nella mia vecchia camerina, a casa di mia mamma, che la camerina è rimasta così com'è di quando ci abitavo, ho la foto storica della piccionaia di WrestleMania 3 attaccata alla scrivania. Io
sì, è impressionante, sembra un mare, infatti. È impressionante, sembra un mare di gente, impressionante. Ancora oggi rivederla fa impressione.
Ma poi rumorosi.
Pompati sì, però.
Sì.
Pompati poi pubblico, sì, però fa impressione comunque.
Pubblico caldissimo, poi fra l'altro adesso poi andremo nei dettagli, ma pubblico veramente partecipe al 100%, cosa che oggi è un pochettino meno usuale, diciamo così, anche se per WrestleMania diciamo che il pubblico è sempre un pochettino diverso da quello che si vede nei palazzetti per le puntate di Raw, SmackDown o gli altri pay-per-view. WrestleMania ha sempre un suo pubblico di nicchia. All'epoca, pur non essendo un pubblico di nicchia, fu un pubblico veramente partecipe dall'inizio alla fine.
Beh, a sto punto direi di partire con la card, Roberto, sì. Se te la senti, partiamo dal primo match.
Diciamo. Sì. Allora, il primo incontro fu quello fra Bob Orton e Don Muraco contro la Can-Am Connection. Can-Am Connection, un team composto da Rick Martel e Tom Zenk. Tom Zenk, noi appassionati lo vedemmo solamente per qualche periodo in WWF, dopodiché sparì praticamente dopo WrestleMania 3 per andare in WCW, dove anche lì ebbe una carriera abbastanza breve. Rick Martel invece ce lo ricordiamo tutti in coppia con Tito Santana, formare un'altra coppia che vedremo negli anni successivi, gli Strikeforce, che vinsero anche i titoli di coppia. Rick Martel che poi ebbe anche un'ottima carriera da singolo. In questa occasione fa coppia, come dicevamo prima, con Tom Zenk in un incontro con Bob Orton e Don Muraco. Bob Orton protagonista delle prime due WrestleMania, nella prima e addirittura nel main event in coppia con Mr. Wonderful Paul Orndorff contro Mr. T Hulk Hogan. In WrestleMania 2 è al paletto e nell'angolo di Roddy Piper nell'incontro di pugilato contro Mr. T, e qua lo ritroviamo in coppia con Don Muraco. Bob Orton è il padre di Randy Orton, insomma, che chiunque ormai in Italia conosce benissimo, ma all'epoca quello famoso della famiglia Orton era il padre, Bob Orton. Sì. Incontro molto veloce, sarà una caratteristica molto breve, molto veloce, sarà una caratteristica di praticamente tutti gli incontri della card, tanti incontri veloci e con... diciamo, a parte in un paio di casi con un vincitore, e in questo caso qua vince la coppia dei Face, che era Can-Am Connection, coppia insomma dei classici belli muscolosi con un'azione abbastanza veloce sul ring, che vincono in modo abbastanza pulito con uno schienamento da parte di Rick Martel su Don Morocco. Incontro molto veloce come diciamo parte introduttiva dei pay per view.
Sì, Robe, hai detto praticamente tutto, che condivido in pieno. Aggiungo magari che Can-Am Connection si chiama così perché era formata da Rick Martel canadese, Can, più l'americano Tom Zenk Am, quindi era una formazione tra un canadese e un americano. Classico, come hai detto te, match opening, dove si scarda il pubblico, dove il pubblico conosce la card e sa cosa andrà a vedere, quindi è un buon opener, per, proprio come ho detto prima, per scaldare il pubblico. E niente, questa magari aggiungo, già qui abbiamo Mr. Fuji, è una WrestleMania piena di manager queste, perché abbiamo praticamente, le abbiamo tutti, perché abbiamo Mr. Fuji, abbiamo Jimmy Hart, abbiamo Bobby the Brain, abbiamo Cooper, abbiamo Slack, chiamatelo come vi pare, Johnny V, abbiamo altri wrestler che accompagneranno alcuni lottatori come Dino Bravo, che non è un manager però accompagna il Dream Team, erano Fabus Mulan che accompagna poi Harley Race con Bambini. Abbiamo, è una WrestleMania piena piena di manager, perché nella Golden Era il manager aveva un ruolo molto importante. Ora il manager si è perso, vero Robe, praticamente strada facendo.
Sì, era una caratteristica insomma degli Hill avere un manager a bordo ring, insomma negli anni 80 e primi anni 90 qualsiasi Hill che si rispettasse aveva un manager al proprio fianco, cosa che ormai è andata persa.
Cosa che è andata persa?
Era una face. Sì, quasi eccezione. Sì. Mi sono anche scordata di nominarla.
Sì.
Ci tengo a dire che è andata persa, che ogni Hill c'ha il manager, però nelle storyline più importanti anche adesso ci sono i manager.
Vero?
Sì. E quindi... cioè, quindi bisogna
per me è un manager Paul Heyman,
sì, no, assolutamente.
Forse uno dei più grandi dopo Inan.
Sono d'accordo.
Sì, senza ombra di dubbio.
Mister Fuji stesso, Jimmy Hart comunque.
Sì.
No, ma vi volevo chiedere, ma la Strike Force, perché sì, poi il fatto che Martel era canadese la dicevano in francese, no? Ma quanto tempo prima era stata creata?
Venne dopo, a livello temporale viene dopo, perché appunto Tom Zenk lascia la WWF e praticamente il compagno di Rick Martel diventa Tito Santana, e quindi Tito Santana e Rick Martel diventano gli Strike Force, che vincono il titolo di coppia contro la Art Foundation, se non sbaglio, e poi lo perdono contro i Demolition successivamente. Il primo regno titolato dei Demolition.
Massi, tu hai qualche aneddoto, qualche cosa da sviscerare o?
No, possiamo andare avanti. Hai già parlato di tutti i manager. Infatti stavo notando qui dalla carta che sono tantissimi manager. Addirittura a volte due per un match solo, cioè per un match singolo due manager. Sì. O a volte uno per parte, capito?
Allora proseguiamo.
Se vuoi continuare con il secondo match.
No, Roberto.
Secondo incontro della card è quello tra Hercules e Billy Jack Haynes. Il face è Billy Jack Haynes, anche lui in Italia lo vedremo per poco, per poco tempo praticamente. Credo che a fine 87 sparisca e vada in altre federazioni, mentre Hercules, accompagnato con Bobby the Brain, accompagnato da Bobby the Brain Heenan, rimarrà invece sugli schermi italiani per diversi anni, fino a 92 inoltrato, credo, 91-92 inoltrato. Classico incontro tra big men, entrambi con grande fisico. Diciamo che l'aneddoto di questo incontro era il fatto che entrambi avevano come mossa finale la Full Nelson, e quindi lo scopo di questo incontro è applicare la Full Nelson sull'avversario e farlo cedere. In realtà questo incontro si risolve in un doppio count out, al termine del quale Hercules colpisce ripetutamente Billy Jack Haynes, incontro anche questo molto, molto veloce, non molto bello se bisogna essere onesto, però insomma la card è lunga, si va avanti e quindi ci sono match più importanti successivamente, quindi insomma si va via rapidi e indolore verso i match successivi.
Sì, Robe, sono d'accordo come sempre con quello che dici te. Aggiungo che Hercules in questo momento è nel suo miglior momento di forma, che poi negli anni successivi calerà come status, sia come wrestler singolo che poi successivamente come coppia, che farà coppia con Paul Roma e Power and Glory. Qui Hercules è più magro, è nel clou della forma, infatti in questo periodo qui lotterà anche contro Hulk Hogan un match per il titolo del mondo, in questo periodo qui ovviamente perde. E sì, ha già detto te, qui c'era questo Full Nelson che la WWE gli piace molto, perché già qui ci sono due wrestler che entrambi dicevano di avere il Full Nelson più potente. Se poi andiamo avanti con gli anni troveremo British Bulldog e Warlord che si sfideranno, sì, in proprio Full Nelson Challenge oppure in match di Full Nelson. E andando nei giorni più vicini a noi c'è anche Chris Masters con la Master Lock, che non è altro che un Full Nelson, quindi è una mossa che piace alla WWE.
Per poi arrivare a Bobby Lashley.
Adesso. Bobby Lashley, brava, ai giorni di oggi, quindi chissà chi sarà poi dopo di loro. Penso che sia una mossa che non andrà nel dimenticatoio, che non verrà censurata, non verrà assolutamente censurata come altre mosse, ecco. Comunque sì, match veloce, ci sono stati tanti tentativi di Full Nelson, però nessuno è mai riuscito a intrecciare le dita, poi è finito per count out e quindi la loro faida continua. E ci addentriamo nel terzo match, che è meglio non parlarne, vai Robe, a te, parla di Nani, dai!
terzo match... io me lo ricordo particolarmente perché all'epoca... vedendolo da bambino, oddio, mi divertì moltissimo, pur essendo breve. Praticamente un incontro tra due big men, King Kong Bundy e il Billy Jim, accompagnati ciascuno da due midget. Quindi nell'angolo di King Kong Bundy, parte di questo incontro, parte attiva, quindi è un 3-3. Nell'angolo di King Kong Bundy ci sono Little Tokyo e Lord Littlebrook, e nell'angolo di il Billy Jim ci sono Little Beaver e Haiti Kid. King Kong Bundy è il classico monster heel degli anni 80, quindi grosso, alto, pesante, il classico rivale dato in pasto ad Hulk Hogan negli anni 80, no? King Kong Bundy viene da un main event di WrestleMania 2 perso con Hulk Hogan, altri incontri sempre persi con Hulk Hogan, quindi è stato a lungo nel giro del titolo. King Kong Bundy che scomparirà dai teleschermi italiani nel giro di qualche mese, per poi ritornare un po' a sorpresa intorno al 94, quando in Italia ritornano dopo un periodo di assenza le trasmissioni della WWE. Il Billy Jim invece in storyline era un contadino portato, introdotto al wrestling da Hulk Hogan, quindi entra come face, come amico di Hulk Hogan, con una musica, una theme song molto divertente, Country Boy, ancora molto carina, molto orecchiabile da ascoltare adesso. Incontro, classico incontro comedy, che dura oltretutto pochissimo. Già all'epoca a WrestleMania si era soliti avere dei momenti comedy, questo è uno di quelli di WrestleMania 3, e l'incontro finisce praticamente dopo 3-4 minuti, quando King Kong Bundy, stanco di sopportare le prese in giro di Little Beaver, praticamente lo distrugge facendogli un elbow drop, e insomma viene squalificato, perché ovviamente non è consentito in questa tipologia di incontro che i big men vadano ad affrontare i midget, e quindi l'incontro praticamente finisce immediatamente per squalifica.
Sì, del match non aggiungo assolutamente altro. Anzi, aggiungo solo qualche coccina di contorno. Sì, King Kong Bundy è in scadenza di contratto, e quando un wrestler è in scadenza di contratto, giustamente la federazione smette di puntarci. Altresì, però, King Kong Bundy è un grande nome in quel periodo, perché veniva da WrestleMania del passato, come ha detto Robe, dove ha lottato per il titolo del mondo soltanto l'anno prima nello Steel Cage, aveva fatto un match da record, 8 secondi mi sembra, e quindi sì, è in scadenza di contratto, però la WWF non se ne priva, lo mette in questo match che non serve a niente, però King Kong Bundy è nella card, contribuisce nel suo alla vendita dei biglietti, a tutto quello che c'è dietro WrestleMania, ecco, tutto qua si tornerà poi nel 94 con Ted DiBiase. Cioè,
diciamo che lui all'epoca ha fatto, diciamo, il contrario di quello che ha fatto Sami Zayn in questo periodo, che dal main event contro Hulk Hogan è passato all'affrontare midget, no? Come diceva Roberto prima. E invece Sami Zayn è passato da Johnny Knoxville di Jackass a fare il main event con Roman Reigns, quindi più o meno volevo fare questa analogia. Quindi vabbè, tolte queste cagate, direi di andare spediti verso match più importanti. Se Massi ha da dire qualcosa, se no proseguiamo.
Ma perché poi con match con i nani, cioè, no, chiedo per curiosità.
Ma non c'era un motivo particolare, era solamente il classico match comedy messo su, non credo, all'epoca non seguimmo neanche le storyline che portarono a WrestleMania 3, non credo onestamente che vedendo anche il pre-show ci fu una storyline che portò a questo match.
Vince comunque classico, ce l'ha sempre avuto sto feticcio dei nani, Hornswoggle,
mamma mia, Vince. Periodicamente vengono
era pure il figlio di Swoggle a un certo punto.
Comunque, parlando in questi anni anche con un po' di addetti ai lavori, quando si fa le card di questi pay per view sono studiate, massi, ci sono, come in questo caso qui, sono famosi match dove serve anche per far rifiatare il pubblico, magari
la famosa pausa cesso, come dicono.
Esatto, il pubblico si stanca. No, veramente, me l'hanno detto più di persone, serve un po' a rifiatare. Di solito ce n'è uno o due in un pay-per-view, oppure c'è alcuni segmenti. Qui nel 87 non esistono i segmenti ancora, ci possono essere qualche intervista nel backstage, ma i segmenti, i video recap, non esiste niente, vero Robe?
Sì, fra l'altro WrestleMania 3 è abbastanza l'ho rinotato in questi giorni qua, è abbastanza caratteristica per il fatto che mentre gli atleti entrano vengono proposte le interviste registrate nel backstage, quindi nel pre-match vengono registrate interviste che poi vengono mostrate mentre gli atleti entrano sul ring. E possiamo passare al match successivo, che è quello tra Harley Race e Junkyard Dog. In questo caso qua il face è Junkyard Dog. Junkyard Dog molto molto amato, un atleta di colore, veramente molto popolare a fine anni 80. Rimarrà ancora in WWF per un breve periodo, per poi andare in WCW, dove comunque anche in WCW si farà valere. E Harley Race, super campione NWA, qua a fine carriera, passato in WWF sotto il co-manager Bobby the Brain Heenan. Harley Race che appena entra in WWF assume il ruolo di King Harley Race, e il titolo di re è un titolo che poi negli anni verrà passato a diversi atleti. Il primo è Harley Race, poi ce ne saranno gli altri. A un certo punto era quasi considerato come un titolo, quindi si passa da King Akua, poi a ex Jim Duggan, per finire poi a Macho Man Randy Savage. Incontro anche questo velocissimo, che Harley Race vince grazie a una distrazione di Bobby the Brain Heenan, che distrae Junkyard Dog e permette ad Harley Race di vincere. La stipulazione di questo match prevede che il perdente debba inginocchiarsi davanti al vincitore, ed è quello che Junkyard Dog fa per qualche secondo prima poi di prendere il sopravvento e pulire il ring, come si dice, e prendersi l'ovazione del pubblico pur avendo perso l'incontro.
Sì, condivido anch'io come sempre quello che dici, Robe. Sì, siamo con il re, siamo come ha detto te, si lotterà spesso per il titolo del re, siamo precedente a King of the Ring, quindi il re era visto come proprio come doveva essere un re, come qualcosa di reale. Entrava col mantello, con la corona, con delle musiche portanti, manager, in questo caso Bobby the Brain Heenan, il migliore. Sì, un incontro come gli altri, velocissimo, penso non si arrivi neanche a 5 minuti. Junkyard Dog, sì, si becca le ovazioni del pubblico, soprattutto nel post-match. Il match viene vinto da un vecchio Harley Race, non so quanti anni aveva in questo match, ma si vedeva che era vecchio, anche nei movimenti lenti, quei capelli, sembrava Doc di Ritorno al Futuro, mezzi ritti, brutti, bianchi. Comunque sì, vinci Harley Race, ha già detto se tutto, Robe, fa l'inchino, lo picchia nel post-match per prendersi l'ovazione, come avveniva sempre quando i face perdevano. Mi viene a mente qualche anno dopo, quando perdevano i Bushwhackers, sempre nel post-match alla fine c'erano loro che trionfavano sul ring, anche se perdevano e le perdevano.
Magra consolazione.
Sì, e qui uguale, JYD, come lo chiamava Dan Peters, lo abbreviava sempre JYD, e niente, finito il match, e ora si inizia a fare sul serio dal prossimo match, ecco.
Ve lo ricordate Don King, i capelli?
Mamma mia.
Sì.
Bene, vai Roberto, allora.
Match successivo è un match che in realtà prepara quello che viene ancora successivamente. Quindi il match successivo è un incontro di coppia tra il team di Brutus Beefcake, all'epoca non conosciuto ancora come Brutus the Barber Beefcake. Brutus Beefcake e Greg Valentine, accompagnati da Lucius Johnny Valiant e Dino Bravo, contro i Rougeau Brothers. Stranamente i Rougeau Brothers sono i face, dico stranamente perché noi in Italia in realtà li conosceremo come team heel con manager di Jimmy Hart, ma questo avverrà successivamente. In realtà loro, nel momento in cui fanno il loro ingresso in WWE, sono un team face senza manager, mentre i Dream Team sono gli ex campioni di coppia, in quanto a WrestleMania 2 erano i campioni in carica e perdono con i British Bulldog. Quindi un team affiatato, team che già lotta insieme da qualche anno, quello tra Greg Valentine e Brutus Beefcake. In realtà questo match serve per fare un passaggio, consentire un passaggio a face di Brutus Beefcake. Infatti il match si risolve anche qua in brevissimo tempo, grazie ad un intervento di Dino Bravo che, come detto in precedenza, accompagna sul ring insieme all'altro manager Johnny Valiant il Dream Team. Dino Bravo permette con una sua scorrettezza la vittoria del Dream Team contro i Rougeau Brothers e in realtà durante il match si vedono già dei segnali del passaggio a face di Brutus Beefcake, in quanto prima colpisce involontariamente Greg Valentine e poi a fine match rimane sul ring insieme ai Rougeau Brothers in segno di disapprovazione per quello che hanno fatto i suoi compagni di team. Dicevo che serve questo incontro qua a preparare quello successivo che poi andremo ad introdurre in seguito.
Sì, Alessandro. Sono hai già detto tutto te. Sì, questo match è importante per quello che viene dopo, perché infatti già in questo match qui c'è la nascita del personaggio del barbiere. Qui Brutus Beefcake non è ancora The Barber, si chiama semplicemente Brutus Beefcake. E dopo questo match i Dream Team, praticamente la storia di questa coppia finisce praticamente qua. Già anche l'anno prima perdono il titolo contro British Bulldog a WrestleMania 2, già per un po' per incomprensione, se vi ricordate, c'è Greg Valentine che sta per fare l'1, 2, 3, tira sulla testa a uno dei British Bulldog e qualche secondo dopo perdono il titolo. Qui è uguale, ci sono degli errori, riescono nonostante tutto, grazie a Dino Bravo, a vincere il match, però il colpo sbagliato di Beefcake, questa volta Greg Valentine non glielo perdona e a fine match dicono addirittura che Greg Valentine gli dica: guarda, ci sono tanti altri mestieri che puoi fare oltre al wrestler, tipo il barbiere. E guarda caso, un match dopo di Piper e Nair match, e viene dopo Brutus a tagliare i capelli. Comunque ora ne parleremo, ecco.
Esatto. E arriviamo al match successivo, che è quello, diciamo, preparato nel match precedente, match tra Adrian Adonis e Roddy Piper. Come si arriva a questo match? Adrian Adonis è un personaggio che anche in questo caso noi vedremo per un breve periodo, in quanto sfortunatamente, anche se era già uscito dagli schermi della WWF, viene a mancare solamente un anno dopo in un incidente stradale, quindi viene a mancare giovanissimo, personaggio un pochettino sopra le righe per l'epoca, un pochettino affemminato, con travestimenti da donna. In realtà lui è un lottatore di tutto rispetto, con un personaggio ben diverso e ben definito nella AWA, e poco dopo ritornerà in AWA a reinterpretare questo personaggio. Qua in WWF con manager Jimmy Hart ha invece questo personaggio un pochettino sfortunato. Si incontra in questo match di WrestleMania 3 con Roddy Piper. Roddy Piper, personaggio leggendario, passato da pochi mesi a face, dopo un lungo periodo dove era il top heel della WWF, WWE, che dir si voglia. Roddy Piper, protagonista del main event di WrestleMania 1 insieme a Bob Orton e Mr. Wonderful contro Hulk Hogan e Mr. T, protagonista di uno dei main event di WrestleMania 2 in un incontro di pugilato con Mr. T, grande rivale di Hulk Hogan nei primissimi anni dell'Hulkamania in WWF. Ora passato a face, face popolarissimo, amatissimo. In questo caso qua l'incontro viene presentato come match di ritiro di Roddy Piper, cosa che fortunatamente non si avvererà, ma in realtà Roddy Piper si allontanerà dagli schermi per un paio di annetti, perché poi credo che loro vediamo solamente a WrestleMania 5 e poi ritornerà in pianta stabile più o meno in quel periodo, un paio di anni dopo. Si allontana per andare a girare il suo film più famoso, che è They Live di John Carpenter. E Roddy Piper amatissimo, non ha bisogno, come vedremo d'altra parte anche con Hulk Hogan, non ha bisogno di entrare con il mini ring. L'incontro è un Air vs Air match, tutte e due hanno quindi come scopo quello di addormentare l'avversario con apposita finisher, in modo poi da vincere e tagliare i capelli. Mentre sembra che abbia la meglio Adrian Adonis, grazie anche alle interferenze di Jimmy Hart, arriva Brutus Beefcake a svegliare Roddy Piper in un momento in cui l'arbitro è distratto. Roddy Piper si riprende, riesce a far addormentare Adrian Adonis, e in questo momento qua nasce il personaggio di Brutus the Barber Beefcake, che taglia i capelli di Adrian Adonis e consacra il suo passaggio a face. Roddy Piper vince l'incontro, un incontro abbastanza, per l'ennesima volta, abbastanza veloce, ma che il pubblico gradisce in modo netto, in modo visibile, e Roddy Piper abbandonerà per un paio d'anni la WWF, come detto in precedenza, ma si allontana in grande stile.
Sì, che aggiungere? Match ha già detto tutto te, non c'è da aggiungere altro. Sì, Roddy Piper lo dice anche nel commento Dan Peterson, che si doveva ritirare, quindi anche se non c'erano tante storyline, anche qui in Italia sapevamo già di questa cosa qui, che poi non si è avverata, giustamente come hai detto te. Piper riceve per tutto il match dei grandissimi boati da tutto il pubblico, era veramente una delle star più amati del periodo. Il match è breve, alcuni momenti quando il match era in mano Adonis a volte anche un po' comedi per come si atteggiava. Comunque il match, come hai detto te, non ha tante storie, niente, arriva arriva Beefcake con un nuovo personaggio, taglia capelli e da qui nasce il nuovo personaggio di Brutus Beefcake che ci accompagnerà per tantissimi anni fino al suo famoso incidente di sci d'acqua, dove rischiò seriamente di non lottare mai più, ma rischiò anche qualche altra cosa seriamente. Fu rifatto tutta la faccia, lo rivedremo poi più tardi a WrestleMania 9, tra l'altro, con la maschera protettiva. E niente, che aggiungere qui? Niente. Possiamo anche andare al match successivo, che è un match, ora Rube ce lo introdurrà, un match sì. Importante anche come storyline, questo, secondo me.
Sì, l'incontro successivo è un 3 contro 3 tra i British Bulldog e Tito Santana, Team Face contro Dangerous Danny Davis e la Art Foundation. British Bulldog ex campioni di coppia, Art Foundation attuali campioni di coppia, Bret Hart e Jim Hamble Nyatt, Tito Santana ex campione intercontinentale, due volte ex campione intercontinentale, perso da un annetto il titolo contro Macho Man, e Dangerous Danny Davis invece, come diceva Ale prima, in termini di storyline è il personaggio principale di questo match, in quanto è un ex arbitro e in questo periodo qua noi in realtà in Italia ce lo ritroviamo prima lottatore, prima che arbitro, ma sappiamo che è stato squalificato come arbitro per il suo continuo favorire gli heel, il suo continuo atteggiamento di parte verso gli heel, e quindi il presidente Jack Taney lo squalifica come arbitro e lui si ricicla come wrestler con manager Jimmy Hart, e in questo caso qua va a fare coppia con la Art Foundation contro il team di British Bulldog, Davey Boy Smith e Dynamite Kid e Tito Santana. Un incontro abbastanza divertente, con continue interferenze di anche in questo caso di Jimmy Hart. Il bello di questo incontro è vedere Danny Davis venire malmenato dal team dei face, ed è quello che il pubblico vuole vedere, anche se poi alla fine grazie all'aiuto del famoso megafono di Jimmy Hart, Danny Davis riesce a schienare Davey Boy Smith e quindi a portare a casa la vittoria per la sua squadra. Un match un pochettino più lungo di quelli che abbiamo visto finora, abbastanza divertente, una vittoria che va al team degli Hill e ci sta, e per i British Bulldog un piccolo ridimensionamento, perché da campioni di coppia perdono a WrestleMania 3 e poi lentamente vanno ad uscire dalla WWF, per poi tornare solamente Davey Boy Smith a inizio anni 90.
Sì, qui bisogna fare un passo indietro per introdurre questo match. Abbiamo l'Art Foundation, la fondazione Art, appunto perché formata da Bret Hart, HRT finale, Jim Neidhart, HRT finale, col manager Jimmy Hart, HRT finale. Ecco. E andando indietro, come dicevo, bisogna andare al titolo del mondo di coppia, che era avvenuto qualche settimana prima, tra l'altro il primo cambio di titolo che abbiamo visto qui in Italia, dove si sfidavano appunto l'Art Foundation con i British Bulldogs. E Danny Davis, come ha detto bene Robe, era già da tanto tempo che non arbitrava male, praticamente non arbitrava, non vedeva niente, faceva finta di niente, e in questo match qui favorisce talmente tanto gli allievi di Jimmy Hart, e alla fine gli fa vincere il titolo. proprio in maniera sporca. E quindi assistiamo al primo cambio di titolo, viene squalificato 2 anni, non mi ricordo, insomma viene squalificato, lasciamo stare il periodo, e va appunto proprio nelle file di Jimmy Hart, Danny Davis, però non è un wrestler, non ha mai lottato, e quindi ce lo ritroviamo catapultato in questo match qui a WrestleMania 3, dove abbiamo British Bulldog e Danny Davis. Salutiamo Francesco che è appena arrivato.
Abbiamo Spapan.
E...
ciao a tutti ragazzi, mi sentite?
Forte e chiaro.
Ti sentiamo. Ti vediamo.
Ciao, scusate il ritardo. Per un saluto sono riuscito a passare.
Sei arrivato per il momento bello, dai.
Telefono. Sì, vado a finire questo match qui.
Ci sono.
Come diceva Robe, Danny Davis entra per pochi secondi da 2 calci e riesce, non fa niente, assistiamo praticamente quasi a un handicap match, tra l'altro Brett, Jim e Davey Boy Smith sono cognati, sono parenti, comunque alla fine Danny Davis, che praticamente non lotta mai, davanti a 93.000 persone, si becca l'1-2-3, l'ovazione e... protagonista del match, che grazie a lui, insomma, Art Foundation vincano il match.
Incontro successivo è quello tra Butch Reed e Coco Beware. Butch Reed accompagnato dal manager Slick. Butch Reed.
Io qua robe andrei abbastanza spedito.
Sì, andiamo spediti, un incontro
quando
che
si
dura...
parla di Coco Beware, insomma.
No, è un incontro che dura 2 minuti. Prima avete citato il manager di Mike Tyson, e in un certo senso Butch Reed come capigliatura un pochettino lo ricorda, perché capigliatura biondo platino aveva all'epoca. Incontro velocissimo che Butch Reed vince con un roll up a seguito di una distrazione causata dal manager Slick.
Sì, andiamo velocissimo. Coco perde senza storia, solo qualche colpo, con qualche ovazione durante qualche vole, qualche capriola. Non succede niente, se non che viene picchiato nel post match, viene aiutato da Tito Santana, e i due protetti.
Di un lottatore da WWE che come? Faceva certi voli. No, dico, stavo citando un'intervista storica di King Danza, che dice: vidi un lottatore da WWE, non so chi sia, che faceva certi voli che manco al Cirque du Soleil a Las Vegas.
È Coco, venuto tante volte anche in Italia e ci si ricorda tutti i voli e l'ovazione che ha ricevuto al Palazzo Sardi, era contro Rambess, andò 8 Rambess fuori legge, e andò anche contro Big Boss Man qui in Italia. Niente, qualche colpo in qua e là, però match senza storie. Match dopo invece, signore e signori, è un match che è nella storia del wrestling.
Ci sfreghiamo le mani.
Eh sì. Si arriva al capolavoro della serata, match per il titolo intercontinentale, campione Macho Man Randy Savage, sfidante Ricky the Dragon Steamboat. Che dire, come dicevo nell'introduzione, è un match che per almeno 2 decenni è stato il più grande match della storia di WrestleMania. E forse è stato superato solamente dai match di Shawn Michaels e Undertaker, e ancora oggi credo che sia nella classifica sicuramente dei primi 10, forse anche dei primi 5. Incontro per l'epoca, per gli standard dell'epoca, eccezionale. Incontro molto veloce, senza pause morte, incontro con continui conteggi di 2, incontro preparato nei minimi dettagli, Macho Man, campione intercontinentale da ormai più di un anno, con manager Miss Elizabeth, fra l'altro cosa abbastanza tipica avere un campione, un personaggio heel accompagnato da un manager che in realtà era una face, perché Miss Elizabeth, pur essendo la manager di Macho Man, era a tutti gli effetti una face e si comportava come una face. Ricky Steamboat, anche lui ormai protagonista della WWF da qualche anno, e Ricky Steamboat che va a vincere il titolo grazie all'aiuto di George di Animal Steel, che impedisce a Macho Man di colpire con la campanella col gong del ring di colpire Ricky Steamboat, e permette a Ricky Steamboat di schienare Macho Man mentre lo stesso tentava di fare un body slam. Ricky Steamboat converte il body slam in un roll up, in uno small package, e va a vincere il titolo intercontinentale. Incontro assolutamente fantastico, purtroppo quello che verrà dopo non sarà un regno fantastico, perché Ricky Steamboat, appena vinto il titolo, scopre di stare per diventare padre, quindi chiede a Vince McMahon un periodo di riposo per assistere la moglie che sta per partorire. Vince McMahon non prende bene questa decisione, perché ha appena investito su Ricky Steamboat. Ricky Steamboat perde il titolo intercontinentale nel giro di qualche mese, anzi di poco tempo, con Honky Tonk Man che inizierà il regno di campione intercontinentale più lungo della storia, almeno fino a questo momento. E Ricky Steamboat che poi andrà a breve nel mid-card della WWF, per poi rinascere nella WCW nell'89-90 con altri fantastici incontri con Ric Flair. Comunque, incontro capolavoro, a mani basse il migliore incontro della serata.
Sì, assolutamente il match della serata, un match studiato maniacamente da Randy Savage, che come abbiamo visto anche nel documentario delle leggende della WWE, hanno fatto proprio un copione con 65, mi sembra, 68 mosse, proprio imparate a memoria. Io faccio questo, te controbatti con questo, poi facciamo questo, studiato alla perfezione, che Macho Man anche nella vita, detto da tutti i suoi colleghi, era maniacale, studiava tutto alla perfezione, come il morso di Macho Man. Se non andava bene ti chiamava anche la notte, insomma, fatto sta che questo match viene fuori un capolavoro, fatto bene, tanti conteggi di due, la cornice, cioè quando vola Macho Man, se ve l'andate a vedere, che nel frattempo è calata la notte a Pontiac, che si vedano 70-80 mila flash, tutti a fare le foto. Match che anche i più giovani, è un match che non passa di moda, ecco, nonostante si parla di oltre 30 anni fa, con delle mosse che ora è inconcepibile vederle, soprattutto le prese di braccio, le prese, famoso braccio girato, ci stavano a minuti ai tempi, ora è impossibile. Però nonostante questo, un match che anche un giovane lo guarda molto volentieri, un match proprio classico, come si dice, classic match. Sì, Macho Man tra l'altro nella vita reale era molto geloso di Miss Elizabeth, e quindi nella storyline George Steele è innamorato di Miss Elizabeth, e quindi hanno mischiato un po' di storyline con la realtà. E niente, alla fine, come hai detto già te, Robe, il regno di Steamboat è breve per quel problema, il problema per quella gioia lì del figlio. Vince McMahon Sì, non la prende bene, infatti poi quando nel 91 torna in WWF si prende la rivincita, Vince McMahon li fa sputare il fuoco, diventa a tutti gli effetti un dragone e, tra virgolette, mi permetto di dire, l'umilia perché riprendi un campione della WCW, della federazione rivale, oltretutto un wrestler meritevole, bravo, tecnico, che sa fare voli, che sul ring non sfigura con nessuno, e lo mette a sputa a fuoco con quel costume ridicolo, e niente, Vince McMahon lo sappiamo tutti, se ne fai una lui te ne fa tre, quindi povero Steamboat, poveri noi, perché ci siamo persi dei grandissimi match negli anni 90 con possibile protagonista Steamboat, niente, è mai andata. E niente, ora mancano sempre due o tre match, anche questi qui importanti.
Se mi permettete di dire un piccolo aneddoto su questo incontro, all'epoca, questo dice Cornette, all'epoca loro furono visti abbastanza male per essersi scritto l'incontro.
Stai saltando. Stai saltando.
Mi sentite bene? Mi sentite bene?
Sì. Si è capito il trucco, però non c'è.
Purtroppo non ho altro modo di collegarmi se non questo. Dicevo che all'epoca loro furono visti abbastanza male per il fatto che loro scrissero l'incontro. All'epoca, infatti, si improvvisò. Loro invece scrissero l'incontro, però a quando si dice l'esigenza di scrivere l'incontro non è per il fatto che loro due non lo sapessero fare improvvisato, ma per il fatto che avessero poco tempo a disposizione per quello che volevano fare, gli è toccato scriverlo. In poche parole è questo. Non so se mi avete sentito bene, se è saltato.
Sì, sì, adesso ti abbiamo sentito bene.
Ok, comunque era questa. Comunque, robe, sì, Undertaker e Shawn Michaels, però anche Rock e Hogan.
Sì, 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 tipologia di incontro diverso, sì, sì, sì.
Sì, ma a livello di grandezza, forse Macho Man Randy Savage non è tanto grande come incontro, appunto, dal punto di vista proprio del match in sé, bello. Però anche Rock e Hogan, secondo me, è bello, considerando anche il fatto del lavoro dei due. Uno che doveva essere tifato, l'altro che è stato odiato, considerando tutto quel fattore lì, io ci metto anche Rock e Hogan.
Sì, sì, assolutamente.
Comunque, parola a te, Rome, visto che stai facendo tu il capitano della nave.
Passiamo agli ultimi due incontri prima del main event. Il primo, Honky Tonk Man contro Jake Roberts. Jake Roberts, anche lui diventato da arrivato come heel. Personaggio caratteristico degli anni 80, famosissimo per portare sul ring il suo serpente che poi liberava sopra gli avversari dopo averli battuti con la sua famosa DDT. Inizialmente entra come heel, in questo momento invece lo ritroviamo come face ad affrontare Honky Tonk Man. Personaggio con manager anche in questo caso Jimmy Hart, come abbiamo già visto precedentemente. Jake Roberts è accompagnato sul ring da Alice Cooper, incontro abbastanza veloce, onestamente bruttino, che Honky Tonk Man vince sfruttando le corde per permettergli di ottenere lo schieramento e non perdere.
Ma voi vi ricordate un match bello di Honky Tonk Man?
No, però era il suo personaggio, era Roberto Onesto. Era no. Il suo personaggio, no? Non è che gli venisse richiesta chissà quale abilità sul ring. Il suo personaggio
lui sostanzialmente
era quello.
Era il clone
di Elvis, vinceva grazie al suo manager essenzialmente, vinceva grazie a interferenze del suo manager, e quindi onestamente in quel contesto lì era anche difficile vedere e chiedergli dei match di livello. Questo non lo è, la parte, diciamo, un pochettino più simpatica di questo incontro è il finale, dove Alice Cooper blocca Jimmy Hart mentre Jake Roberts terrorizza Jimmy Hart con il suo famoso pitone Damien.
Sì, del match non aggiungo altro, dico solo qualcosa che riguarda la costruzione di questo match, che c'era il segmento di Jake, lo Snack Pit ai tempi, dove venne ospite Honky Tonk Man come programma, diciamo. Lui alla fine del segmento doveva rompere la chitarra a Jake nella schiena. Lo prende invece in testa anche violentemente, la chitarra non si rompe e Jake si fa male veramente. Anzi, questo, parole di Jake, sempre, che potete controllare nei documentari delle leggende, lo dice lì, che hanno litigato, non si parlano più nemmeno ora, e Jake ha accusato Honky Tonk Man di questo fatto qui, che se lui ha abusato di droghe poi nel corso della vita, perché dopo questo fatto ha dovuto prendere pillole, medicine, eccetera, fino a diventare dipendente e a non uscirne più. Ora, io ho ripetuto le parole di Jake, è chiaro, vanno prese con le molle, la verità sta sempre nel mezzo, ora è chiaro, era tutta colpa sua, non penso proprio. Comunque, fatto sta che dopo questo segmento Vince McMahon sancì questo match per WrestleMania 3, perché se no forse erano anche fuori dalla card, forse sarebbe stato fatto lo stesso, questo non lo so. Comunque questa è la realtà, è che non si parlano, però questo è vero, perché anche nel documentario sono andati da Jimmy Hart e non da Honky Tonk Man. Non so se voi l'avete visto, se no vi farò vedere io qualche clip, tra l'altro ce l'ho anche in italiano, ecco. Ok, andiamo.
Sì, andiamo al penultimo incontro prima del main event, anche qua incontro di preparazione al main event molto veloce, un match di coppia, l'ennesimo della serata, Iron Sheik e Nikolai Vukov, anche qui coppia consolidata, che aveva già combattuto in precedenti edizioni di WrestleMania, ad esempio WrestleMania 1 contro Barry Windham e Mike Rotundo, contro i Killer Bees, coppia che noi dell'epoca conosciamo bene, perché coppia presente nei primi anni delle nostre telecronache, quindi Jumpin' Jim Brunsell e B. Brian Blair. E diciamo che è un incontro che non ha nulla da dire, che finisce in squalifica grazie all'intervento di un personaggio nuovo, fino in quel momento lì non si era ancora praticamente visto, che è ex Jim Duggan, che poi noi conosceremo molto bene negli anni a seguire. Ex Jim Duggan, eroe americano, che entra subito, ancora prima del match, per contrastare l'Iron Sheik e l'iraniano Iron Sheik e il russo Nikolai Volkov. Si ferma poi a bordo ring ed interviene durante l'incontro, andando a colpire l'Iron Sheik mentre effettua la sua camel clutch, e quindi andando a fare squalificare di conseguenza il team face dei Killer Bees. Cosa simpatica, diciamo, che se poi si è venuto a scoprire dopo, è che non mi ricordo più se nei giorni o immediatamente precedenti o immediatamente successivi a WrestleMania 3, ex Jim Duggan viene fermato dalla polizia in macchina con Iron Sheik, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, a fumare marijuana, e all'epoca fece abbastanza parlare questa cosa, perché la kayfabe esisteva, e quindi non era pensabile che un face si faceva vedere in giro in tutta tranquillità con un personaggio heel. e fra l'altro appunto in termini di storyline erano praticamente agli opposti, perché uno l'iraniano cattivo e l'altro l'eroe americano.
Sì, no, non sbaglio, andò veramente così, Vince McMahon andò su tutte le furie, e tra l'altro quasi dopo questo fatto ci stettero molto più attenti, dopo questo fatto i buoni e cattivi non si potevano vedere fuori, c'erano i pullman dei buoni, c'era il pullman dei cattivi, pullman separati, sì, questo fatto qui scatenò una reazione a catena. Sì, per evitare questi problemi qui del match non c'è da dire altro, niente, c'è solo da dire, come hai detto te all'introduzione, di Jim Duggan come wrestler super americano patriottista che lo contraddistinguerà per quasi tutta la carriera, perché ha fatto anche An America, se ti ricordi, era WCW mi sembra, sì. Tranne quella parentesi, sempre stato il patriottismo sfegatato contro Sergi Svolte quando era iracheno, qui contro il russo o i russi quando c'era anche Boris Zhukov, contro The Sheik iraniano, Yokozuna giapponese, sempre per andare nei periodi più recenti, insomma sempre stato questo personaggio, e niente, del match non c'è da dire altro, e siamo qui al Body Slam del secolo. Ora vai Rube, che Hogan ti piace,
sì, arriviamo al gran finale.
Arriviamo al gran finale, quindi l'incontro principale di WrestleMania 3 e l'incontro per il titolo del mondo tra Hulk Hogan e Andre the Giant. Come si arriva a questo incontro? In realtà non è una costruzione molto lunga, l'incontro viene annunciato poco più di un mese prima WrestleMania 3, praticamente in storyline accade che in due settimane diverse del Piper's Pit vengono premiati Hulk Hogan e Andre the Giant, uno come campione per ormai più di 3 anni, Hulk Hogan, avendo vinto il titolo a gennaio 84, qua siamo a febbraio dell'87, e l'altro, Andre the Giant, viene premiato in quanto in storyline, anche se in realtà non è così, imbattuto da 15 anni, lo presentano così. E praticamente succede che il trofeo che viene assegnato ad Hulk Hogan è molto più grande di quello di Andre the Giant, e da qua inizia a costruirsi il match, in quanto spalleggiato da Bobby the Brain Heenan, che si presenta al fianco di Andre the Giant in una puntata successiva del Piper's Pit. Praticamente Andre the Giant sfida Hulk Hogan per un titolo a WrestleMania 3, andando ad accusare Hulk Hogan di non avergli mai dato una title shot in questi 3 anni e di essere lui il vero campione. E inizialmente Hulk Hogan rifiuta, successivamente quando Andre the Giant gli strappa la maglia e gli strappa la sua collanina con il crocifisso, Hulk Hogan alla domanda di Roddy Piper se accetta la sfida di Andre the Giant risponde in modo affermativo, e da qua si arriva all'incontro di WrestleMania 3. Come step preparatorio i due si affrontano in una Battle Royale in un Saturday Night Main Event, Battle Royale nella quale non vincono nessuno dei due, ma Andre the Giant elimina in modo molto, molto facile Hulk Hogan, e quindi diciamo si arriva a questo incontro considerante anche il periodo in cui non si sapeva ancora di tutto, che il wrestling fosse completamente predeterminato come si sa oggi. Diciamo che il fatto che Andre the Giant elimini dalla Battle Royale Hulk Hogan in modo molto molto facile mette un alone di incertezza sull'esito del match, tanto che molti lo danno come favorito per l'esito del match. L'incontro di per sé è ancora ad oggi, a mio avviso, almeno per i tifosi un pochettino più vecchiotti come siamo io ed Alessandro, è l'incontro più leggendario della storia del wrestling. Credo che non ci sia nessun incontro nell'immaginario collettivo più grande di Hulk Hogan e Andre the Giant. Non credo che esistano.
Per come l'hanno venduto, forse sì.
Sì. Non credo,
cioè,
che
a livello di match, no.
No, a livello, no, di, no, match, a livello, no, di match, no. Come è stato, come dici te, venduto, come è stato presentato, non credo esista nella storia del wrestling un incontro più grande di Hulk Hogan e Andre the Giant, praticamente i due più grandi. E l'incontro, ovviamente,
lo scontro tra titani, non si diceva?
Esatto, l'incontro inizia con la famosa frase di Gorilla Monsoon, di Irresistible Force versus di Immobile Object, quindi la forza irresistibile contro l'oggetto inamovibile, è un faccia a faccia leggendario che dura qualche secondo e che viene riproposto ancora oggi in tante sigle. L'incontro di per sé non è bello, diciamocelo chiaramente, non è bello perché Andre the Giant ha delle grosse limitazioni fisiche, come ha spiegato Alessandro prima, fatica a stare in piedi, è in grossa sofferenza, ha problemi alla schiena, e l'incontro, Andre the Giant fa questo incontro per fare il passaggio di consegna ad Hulk Hogan. Hulk Hogan non ha bisogno del passaggio di consegne perché arriva da 3 anni da campione, però diciamo che battere il wrestler più famoso del mondo in quel momento, perché Andre the Giant ha una carriera ventennale ed è l'attrazione più grande in quel momento lì del wrestling, battere Andre the Giant lo consacra in modo assolutamente definitivo. L'incontro, come dicevo, non è un granché, un incontro dominato nella quasi totalità da Andre the Giant. Si arriva nelle fasi finali in cui i due si scontrano, finiscono al tappeto, Hulk Hogan fa il suo classico Hulk up, solleva Andre the Giant, il pubblico esplode in un boato che ancora oggi mette i brividi. Va a fare il suo leg drop 1-2-3 e Hulk Hogan entra definitivamente nella leggenda. È il momento in cui solleva Andre the Giant, è il momento più iconico e più leggendario della storia del wrestling, e lo è ancora oggi, e credo che non verrà mai superato da nessun altro momento nella storia del wrestling.
Assolutamente, sono d'accordissimo, match leggendario, match storico, match da brividi. Andre the Giant era 15 anni che non perdeva, quindi viene presentato così, e quindi la vittoria di Hulk Hogan viene anche risaltata da questo fatto, perché te pensa un wrestler che è 15 anni che non perde, anche nelle altre federazioni. Come diceva Rube, in un periodo in cui il wrestling lo vedevi come tutto vero, se era bambini non c'era l'informazione, non c'era internet, un wrestler che 15 anni che non perde, perché deve perdere oggi? Invece poi i motivi erano anche altri, come si era detto all'inizio puntata. Andre the Giant, come dicono anche in quel famoso documentario, stava già lentamente morendo. Se pensate, da lì a 4 anni non c'è più, in meno di 4 anni se ne andrà da lì, perché se ne va nel gennaio 91, e Andre the Giant stava facendo il film La Storia Fantastica quando viene raggiunto da Vince McMahon, che gli propone questo main event di WrestleMania 3. Andre the Giant rifiuta per questi problemi grossi che ha alla schiena e alla gamba. Però Vince lo lusinga, gli dice: guarda, supereremo il record di 90.000, sarà un evento storico. Insomma, riesce a convincerlo. Quindi viene fatto il match con tutta la storyline che ha già detto Robe, del Piper Spit, della maglia strappata, tutte queste cose qui, della Battle Royale. Vengano fatti questi mini ring per portare Andre al ring, vero, perché aveva dei grossissimi problemi a camminare. Durante il match, se l'avete visto, penso proprio di sì, brutto, Andre the Giant è fermo in mezzo al ring, non fa quasi niente, non si sapeva, però viene pubblicizzato bene, la WWF fa un bel lavoro, wrestler imbattibile, il gigante, il pesante, chiamatelo come vi pare, e stare fermo in mezzo al ring si adattava al personaggio, ecco.
E... però Alessandro, non trovi che sto fatto che era immobile, come ha detto Rob prima, inamovibile, ha fatto sì che poi fosse tutto più storico, perché cioè uno che non si muove, tutto quanto che è così pesante, lo devi sollevare, secondo me ha reso ancora più quel momento della Body Slam unico, diciamo, alla fine, poi se ci pensi.
No, 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 certo, se te ci pensi, l'anno dopo, a WrestleMania 4, Hogan e Andre the Giant si raffrontano nel torneo, vengono subito squalificati, e Hogan rifà un Body Slam e Andre the Giant, però nessuno si ricorda quello di WrestleMania 4, tutti si ricordano il leggendario Body Slam di WrestleMania 3, Robby, dimmi se sbaglio. Ok, cioè, se ci pensi, tu, qualsiasi intenditore di wrestling ti dice sì, WrestleMania 4 l'ha alzato, però se te pensi Hogan, Andre the Giant, pensi a WrestleMania 3, non pensi al altri match che hanno fatto, dove lo fecero, Robby, allo Showdown at Sea, quell'arena all'aperto, che sì, anche lì nessuno, tutti pensano a WrestleMania 3, perché è l'evento storico, l'evento più grande, sta nelle sigle, sta da tutte le parti, e niente, cioè, come ha detto Robby, anche se Hogan non aveva bisogno di un vero e proprio passaggio di consegne, Andre the Giant WrestleMania 4 l'anno dopo finisce per squalifica e esce subito. 5 va contro Jake, siamo quasi alla frutta, anche lì finisce per squalifica. La 6, che è campione di coppia con Aku, non entra mai, entra solo Aku, c'è sempre Aku per tutto il match contro Demolition, è quasi un handicap match perché è sovrappeso, è ingrassato dell'altro e non si può muovere, entra solo alla fine che viene incastrato nelle corde per fargli perdere i titoli. WrestleMania 7 con la stampella accompagna Big Boss Man, mi sembra. Big Boss. Lo accompagna e sarà l'ultimo WrestleMania, e poi
l'ultima faida che ha fatto, di importante, diciamo, è stata con Big John Studd tipo nell'89, non so, del genere, c'ha avuto un po' di mesi che si menavano, insomma, però poi non so.
Sì, però cioè,
lui perlomeno ancora, io su Classics on Demand lo vedevo poi.
Con l'Ultimate Warrior intorno a fine dell'89 lui fa ancora una faida con l'Ultimate Warrior come singolo, e poi nel 90 passa definitivamente a fare coppia, perché non sta più in piedi, non ha più la possibilità di fare incontri singoli, e poi lui sparisce nel 91. Cioè, in realtà lui sparisce dopo WrestleMania 6, torna a WrestleMania 7, rimane qualche mese ma non sta in piedi, si aiuta con le stampelle.
Mi sembra si vede a Londra, Albert Hall.
Si vede a Londra, si vede ancora a SummerSlam del 91, dove aiuta i Bushwhackers nell'incontro con Typhoon, esatto, e Earthquake, però cioè, fa quasi tenerezza, no? Perché non ce la fa proprio più, e da lì poi lui viene a mancare a gennaio del 93, giovane, pur essendo, sembrava molto più vecchio di quello che era, perché in realtà aveva 47 anni quando viene a mancare, viene a mancare appunto a gennaio del 93, molto giovane ancora, però il corpo distrutto dalla malattia che aveva, lui aveva lo stesso tumore che Big Show si è curato, lui in realtà non si cura, e questa malattia qua, che causa il suo gigantismo, lo porta lentamente alla morte. Diciamo che cosa, lui in realtà, un suo grande punto di merito è il fatto che lui, come dicevi te, lui può anche stare fermo in mezzo al ring, ma è sempre Andre the Giant. non ha bisogno di parlare, non ha bisogno di muoversi.
È una leggenda.
Ha solo, tu lo guardi in faccia, Andre the Giant, e ha un carisma, solo guardandolo in faccia ha un carisma che è mai più replicato in nessun gigante che abbiamo visto, né Big Show né altri, mai replicato in nessuno. Andre the Giant è il gigante per eccellenza. E chi è solo guardarlo in faccia?
Il primo Hall of Fame della storia, il primo chi è?
Andre the Giant, Andre the Giant.
Il gigante buono.
Il gigante buono, perché lui in realtà è praticamente un face per quasi tutta la carriera, a parte questi ultimi 3-4 anni con Bobby the Brain, ma lui è face praticamente per tutta la carriera. Personaggio incredibile, insomma. Vabbè.
Siamo bene. Sì, se volete, non so, Massi, Frank vogliono dire qualcosa, se no ci apprestiamo.
Per usarla, no, sulla questione del body slam, per usarla un po' in termini da fan, il primo WrestleMania moment, no, come si dice, il WrestleMania moment, sì. Quello che si va sempre a ricercare ogni anno è sì, nato sì. WrestleMania 3.
Il primo è probabilmente il più grande, ed è rimasto il più grande.
Sì, sì, anche no, se ce ne sono stati altri, tipo il ritiro di Shawn Michaels, faccia a faccia Rock Hogan, ritorniamo al discorso di prima, ce ne sono stati tanti. Se poi andiamo a vedere
la perdita della streak,
il body slam di Hogan, tra l'altro, come si può dire, no, un po' la classica truffa, no? Il primo ad aver fatto un po' di slam ad Andre the Giant quando era già successo altre volte. No. Però, come avete detto voi, è iconico. Io penso che sia uno di quei momenti che sia c'era sia nella sigla quando eravamo piccoli, ma forse c'è ancora quel momento lì.
Sì, c'è quindi, ancora. C'è
sì, ancora. È sicuramente uno dei momenti che anche chi non ha visto il wrestling di quegli anni ha visto Andre the Giant e Hulk Hogan. Poi in Italia ci ritroviamo anche dal fattore che qua facevano vedere il wrestling giapponese, compresi Andre the Giant e Hulk Hogan, quindi sono già due lottatori che il pubblico conosce abbastanza.
Corretto.
Comunque bene, sì, bella anche se Macho Man Ricky Steamboat fanno l'incontro alla serata.
Assolutamente.
Match iconico anche quello per motivi diversi, ma diciamo che lì è proprio il match iconico, di là è più il fatto del WrestleMania è per il momento, esatto, il bene, ragazzi, non mi resta che avviarci ai saluti. Ringrazio, partiamo da Alessandro, visto che ce l'ho in ordine.
Io ringrazio a voi, buona serata, è stata una bella chiacchierata, ci vediamo al prossimo invito.
Roberto, che prima non ha detto la pagina, se la vuoi
grazie.
Dire.
Grazie
è un
a
segreto.
Voi. No, nessun traveto, mi trovate come Robiamo 1978, ma io a differenza di Alessandro non ho una pagina dedicata al wrestling, diciamo così. Comunque grazie Simon, grazie Massi, grazie Frank e grazie Ale per la bella chiacchierata.
Ok, andiamo a Massi che pensavo si fosse addormentato, in realtà è ancora vivo, più o meno.
Speriamo di non averti annoiato, dai.
No, ma non ha dormito il ragazzo. Ce l'hai muto, Massi.
Il microfono. Muto.
Oddio. Ci sono, sì, no, boh.
Sì, okay. ci sei.
No, avevo premuto prima questo coso. No, ho detto, se mi fossi annoiato a quest'ora dormivo già. No, comunque grazie a voi anche per l'invito di questa chiacchierata.
Salutiamo il padrone della baracca, il signor Frank, che è arrivato tardi, ma ha lasciato il segno come il body slam lui.
Siamo
tutti padroni.
Era moro?
No, purtroppo no. Purtroppo no, non era né mora né bionda.
Ah, eri un uomo.
non era nemmeno rossa.
Comunque grazie a voi ragazzi, grazie a tutti voi.
Salutiamo il nostro compare che non c'è, il nostro Michele che ha battuto, ricordiamo che ha battuto Cada Pulito, e ci vediamo alla prossima. E ciao a tutti ragazzi e buon wrestling.